In coming to the close of chapter 12, 1 Corinthians, venendo alla fine, alla conclusione di capitolo 12, we see that Paul mentions two categories of gifts. Vediamo che Paolo menziona due categorie di doni. The ones we call the office gifts, those would be the function of pastor, of prophet, evangelist, and so forth, those that we see in Ephesians chapter 4. Questi sarebbero i doni di ufficio, non so come si chiamano in italiano, io li chiamo così, doni di carica, cioè la funzione del pastore, del profeta, dell'evangelista, quello che vediamo in Efesini 4. And then we see the spiritual gifts, which would be the manifestations of the Spirit, which we've seen already in the preceding weeks. E poi vediamo le manifestazioni dello Spirito che abbiamo già visto nei studi precedenti queste ultime settimane. But before Paul begins to speak before Paul closes the chapter, Paul repeats two very important things. He repeats the diversity of the gifts and the unity of the body. Prima che Paolo concluda questo capitolo, lui menziona due cose che sono importantissime, e sono la diversità dei doni e l'unità del corpo. These two things cannot be separated. They go together, unity and diversity. This is God's design. Queste due cose non possono essere separate, perché vanno insieme, l'unità e diversità. Questo è il disegno del Signore. And we've seen, a couple of weeks ago, we saw how Paul used the wonderful example of the human body to describe and illustrate how all this diversity works together for the benefit of the whole. E quindi qualche settimana fa vedemmo l'esempio di Paolo con il corpo umano, come tutte le parti, tutti i membri del corpo funzionano insieme per l'edificazione dell'intero corpo. E ci ha dato un bellissimo esempio. So Paul begins, or closes the chapter, I should say, starting in verse 27 of chapter 12, he says, "Now you are the body of Christ and members individually." E quindi Paolo comincia questa conclusione del suo pensiero riguardo a queste cose in versetto 27 di capitolo 12 e dice, "Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua." So this is a two-sided coin. On one hand, he says, you are the body of Christ. Now, I find this to be an amazing truth, that Christ calls us his body. Questo sarebbe una moneta con due lati. Io, per me, questo mi stupisce che Cristo ci chiama suo corpo, che ci dice che lui si identifica con noi in questa maniera, che non solo apparteniamo a lui, ma siamo parte di lui. Questo è meraviglioso. So not only do we belong to him and have that privilege, but we are part of him. The Lord of the universe considers us his body, if we are his children. In this way, Jesus has expressed his love towards us by calling us his body. He has given us a privilege above all privileges.
E quindi Gesù ci ha dato questo privilegio. Lui ha espresso suo amore in questa maniera, chiamandoci suo corpo. Non solo apparteniamo a lui, ma siamo parte di lui. E questo è meraviglioso. Lui ci ha dato un privilegio che è al di là di tutti i privilegi. Siamo parte di lui e quindi condividiamo e condivideremo con lui nel suo regno un giorno la sua gloria.
And so one day we will share with him in his kingdom his very glory. In fact, he identifies with us so much that when Paul was traveling on the road to Damascus,
infatti si identifica con noi talmente tanto che quando Paolo, prima di convertirsi, viaggiava verso Damasco,
Jesus appeared to Paul and he said, "Paul, why are you persecuting me?" You see, if Paul persecuted the church, he was persecuting Jesus. Jesus identifies with us in our suffering and in our joy. He feels what we feel. This is something he has done in expressing his love, making himself vulnerable as a man and taking upon himself our sins.
E quindi quando Gesù è apparso a Paolo sulla strada per Damasco, Gesù ha detto, Paolo, perché mi stai perseguitando?
Perché vedi, se Paolo perseguita la Chiesa, perseguita Gesù.
Gesù si identifica con noi, nel nostro soffrire, nel nostro gioire. Gesù ha fatto così, si è reso vulnerabile come umano essere quando è venuto a prendere addosso i nostri peccati. E non solo allora, ma ancora oggi, come nostro Signore, come il nostro Sommo Sacerdote, Lui si identifica con noi nel nostro soffrire e nel nostro gioire, e quindi siamo parte di Lui, proprio come quando il tuo...
What? I already said that in English. And so, we are part of Him, and He feels what we feel, just like you feel what your foot feels when you stub it into a table at 4 a.m, because it's dark.
E quindi proprio come quello che tu senti quando prendi una botta in testa o al piede, quando stai camminando per buio a casa alle 4 di mattina, lo senti il dolore del tuo piede. Il Signore sente quello che noi sentiamo e vediamo questo in Ebrei. E quindi in altrove Paolo dice che non solo siamo parte di Lui, ma siamo parte gli uni degli altri, in Romani 12.
And Paul says in Romans 12, not only that we are part of Christ, but we are part of each other. And therefore, that care and love for one another should be present. And then Paul says, you are also members individually. You see, we don't lose our identity or our individuality by being part of a single body.
E poi Paolo dice che siamo membra sue, ciascuno per parte sua, cioè membra individuali, perché noi non perdiamo la nostra individualità, le nostre personalità individuali che abbiamo, essendo parte, facendo parte di un corpo unico.
Because the Lord does not want us to be like everybody else. We don't need to be cookie cutter Christians, and I praise the Lord for that.
Il Signore non vuole che siamo come tutti gli altri, uguali agli altri. Non siamo l'unica persona a cui vogliamo assomigliare, è Gesù. Però anche qui il Signore ci sta formando ad immagine di Gesù Cristo, però mantiene allo stesso tempo quello che siamo come persone.
And so the only person we want to be like really is Jesus. And God is forming us into the image of Jesus Christ, but at the same time, keeping that uniqueness about ourselves, keeping that individuality. And this is the beautiful thing. You know, I look at the disciples. Peter, so different than the rest. He was loud, put his foot in his mouth oftentimes. He was very quick to speak.
Io vedo I discepoli che... Ad esempio Pietro, che era molto diverso degli altri, aveva questa personalità, questo carattere molto forte. Molte volte lui era veloce a parlare, quindi quello che diciamo in America metteva il suo piede in bocca. No? Parla, dice qualcosa, poi si pente e dice, perché l'ho detto? Poi vediamo Giovanni, che era gentile, e vediamo, lui si considerava il discepolo che Gesù amava. Sappiamo che amava tutti, però lui era così, molto intimo. Vediamo che lui era molte volte al petto di Gesù. sperimentando quell'intimità con Lui. And then we see John, who was that gentle and intimate disciple of Jesus, who was often on the chest of Jesus, wanting and experiencing that intimate relationship with Him, who he considered himself to be the disciple that Jesus loved, as he writes about himself in his gospel, the Gospel of John. Poi vediamo Andrea, che era molto quieto, molto riservato nel suo comportamento. E lui è conosciuto come il fratello di Pietro. Andrea è il fratello di Pietro, come se non avesse un'identità sua, ma era conosciuto per Pietro. Then we see Andrew, the brother of Peter, who was known as the brother of Peter. He didn't, almost like he didn't have his own identity. But he was quiet, always bringing people to Jesus. And then we see James, the brother of Jesus, who had the personality of an Old Testament prophet. When you read James, the epistle, you see that fiery character that comes out. E poi abbiamo Giacomo, il fratello di Gesù, che aveva quella personalità fuocosa, quello che assomiglia a un profeta del Vecchio Testamento, usando parole di fuoco quando leggiamo il suo epistola. Vediamo queste personalità che esce. E quindi Gesù, il Signore, ha scelto tutte queste diversità, diverse persone, e le usa per la sua gloria. And so Jesus chose all these different personalities and he created a team and he used them all for his glory. And that's what he wants to do with us. So Paul says, you are members of Christ's body and members individually. To remember these two things, these two truths that are so important. Per cui Paolo dice, non dimenticate, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Queste due verità bellissime che non vogliamo dimenticare perché vanno insieme. Unità e individualità che cooperano insieme per la gloria di Dio. And then Paul says in verse 28, God has placed some in the body, in the church, as apostles, then prophets, third, teachers. Then after that, miracles, healings, helps, and administrations, and diverse tongues. E poi Paolo conclude questo pensiero dei doni, versetto 28, dicendo, e Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza e di governo e la diversità di lingue. And so now we see the two categories of gifts, those of the manifestations of the Spirit and those that are the office gifts. E quindi adesso vediamo insieme queste due categorie di doni, quelli che sono le manifestazioni dello Spirito che abbiamo visto in versetto 7 a 11 e poi i doni d'ufficio, non so come li chiamate in italiano. Di carica, di ufficio, no? Ok. Comunque in inglese noi diciamo doni di ufficio, che semplicemente vuol dire una posizione che uno adempie. And so the manifestations of the Spirit, we could call these the operations of the Spirit for the moment, as we saw last week. How that functions at the will of the Spirit. And the gifts, the office gifts, we would call positions or ministries in the church. E quindi le manifestazioni dello Spirito, possiamo dire che sono le operazioni dello Spirito per il momento quello che abbiamo visto la scorsa settimana, come questo funziona. Poi questi altri doni che sono posizioni, diciamo ministeri, che vengono adempiti da certe persone chiamate dal Signore, questi possiamo chiamarli posizioni oppure ministeri. E quindi questi ministeri dell'apostolo, del profeta, dell'insegnante, sono sempre sotto la guida dello Spirito Santo. And so all these gifts, the ministries of the apostles, the prophets, and teachers, they're all under the ministry or the leading of the Holy Spirit. It's not that the Spirit is separate from these, but these are people who fulfill specific roles. E quindi non è che questi doni dell'apostolo, dottore, profeta, eccetera, eccetera, sono senza lo Spirito Santo, ma sono proprio persone che Gesù dà alla Chiesa. E questo possiamo vedere in Efesini 4, quindi andiamo là. Let's turn to Ephesians chapter 4. Paul talks more about these gifts here that Jesus has given to the church. And we could say that the difference between the office gifts and the gifts of the Spirit is that every Christian has the opportunity to experience a gift of the Spirit, but not every Christian is called to be one of the office gifts. E quindi qui vediamo che Paolo differenzia fra i doni. Quindi possiamo dire che la differenza tra i doni dello Spirito e questi doni dei ministeri è questo, che ogni credente ha la possibilità di sperimentare uno dei doni dello Spirito Santo, ma non ogni credente sarà chiamato ad adempiere uno di questi ministeri. Pastore, evangelista, eccetera, eccetera. Quindi leggiamo 11 a 16. So let's read verses 11 to 16 of chapter 4. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. And so we see that these gifts, these office gifts, are for the equipping of the saints. My job as a pastor is to equip the saints, to equip the believers for the work of the ministry that Christ has called you to. E quindi il mio carico, compito è quello di equipaggiare i santi, voi, per l'opera del ministerio che Dio vi ha chiamato a fare. Quindi vediamo che c'è una differenza, secondo Paolo, fra questi doni. Then, turning back to 1 Corinthians chapter 12, torniamo in 1 Corinzi 12, now we see these office gifts that Paul mentions. And it's important that we take a look at these. E adesso vedremo questi doni, diciamo queste cariche, questi ministeri che Paolo elenca, ed è molto importante che li vediamo nella luce del contesto biblico, perché c'è tanta confusione oggi intorno a questi ministeri, apostoli, profeti.
And so it's important that we see these gifts in the light of the scripture because of the confusion that exists today in the church regarding prophets, apostles. No, there are people who call themselves prophets today and call themselves apostles. So let's take a look at the biblical description, what the Bible says.
Perché oggi ci sono quelli che si chiamano apostoli, si chiamano, dichiarano di essere profeti. E quindi è importante vedere quello che la Bibbia dice riguardo a questo.
So Paul says, apostles. Now what is an apostle? An apostle. Literally it would be one who is sent forth with a mission. That would be the simplest term that we could use. Today we might call that a missionary.
Il modo più semplice che per definire un apostolo è uno che è mandato con una missione. Quello che oggi potremmo dire è un missionario.
But there's something different about the 12 apostles that Jesus chose.
Però c'è qualcosa di diverso riguardo ai 12 che Gesù ha scelto.
We see in Matthew chapter 10 verse 2 where the names of the 12 apostles are listed.
In Matteo 10 versetto 2 vediamo i nomi degli apostoli, dei 12 elencati.
And these 12 were given specific authority for a specific purpose.
E a questi 12 Gesù desse una specifica autorità per compiere una cosa specifica nella nascita della Chiesa, che non ha dato a nessun altro.
And this authority that was very special that he gave to the 12 apostles, he has not given to anyone else. We don't see that scripturally. In fact, this group of 12 apostles is often referred to as the 12. That's how the scriptures refer to them, because there were no other 13, 14, 15, just the 12.
E quindi vediamo molte volte che questi 12 si riferisce a loro come i 12, perché non ci sono 13, 14, 15. È un specifico gruppo di persone scelte da Gesù per una missione specifica.
E quindi, se stai prendendo note, appunti, scrivi 1 Corinzi 15, da 3 a 9.
And so if you're taking notes, write down 1 Corinthians 15, from 3 to 9, where Paul speaks of the difference between he mentions the 12, and he speaks of other disciples and apostles, but the 12 are something separate.
Perché lì Paolo menziona i 12, e poi dice apostoli, però sono altri apostoli, e quindi si riferisce a loro non come i 12, ma come persone che sono semplicemente mandate, non scelte con questa autorità e questo potere che Gesù gli ha dato.
So what is the ministry of an apostle?
Well, the ministry of an apostle was to primarily lay the foundation of the church. And we see this in Ephesians chapter 2, verse 19 to 22.
Quindi qual è il ministerio dell'apostolo? Era quello di costruire il fondamento della Chiesa.
E vediamo questo in Efesini 2, versetto 19 a 22. Giriamo un attimo, andiamo là. Let's turn to Ephesians chapter 2, verse 19, to see where Paul speaks of this.
Ephesians 2, verse 19 to 22. Efesini 2. Versetto 19 a 22.
Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare,
su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito.
Now you only build a foundation once. You don't build it again and again. You lay the foundation and you begin to build upon it.
Ora non costruisci il fondamento due volte. Lo costruisci una volta e poi le mura. E Pietro parla di noi come pietre viventi, no? E Paolo anche qui parla di noi come siamo dice radicati, edificati sul fondamento.
And so Paul, Peter also speaks of us as living stones that are part of this living temple in which Christ dwells by his Spirit, built upon this foundation, Jesus being the chief cornerstone.
So the primary ministry was foundational, and they completed that foundation at the birth of the church.
E quindi il loro principale ministerio era quello del fondamento della chiesa, che fu completato lì alla nascita della chiesa con il loro predicare, evangelizzare, portare la parola di Dio, e quindi hanno costruito questo fondamento.
When the apostles spoke, their word was scripture. We have their words here today. An incredible authority. They spoke the words of God. We consider this the word of God. That is something radical to consider.
Quando loro parlavano, la loro parola era scrittura. La propria parola di Dio. Una autorità, un privilegio incredibile che oggi nessuno ce l'ha.
So when we hear people calling themselves an apostle today, we have to ask ourselves, are their words the very words of God?
E quindi quando uno oggi dichiara di essere un apostolo, dobbiamo chiedere, la loro parola è la parola di Dio? Non stiamo aggiungendo alle scritture.
We're not adding to the Bible.
If apostles existed today the way they existed in the early church, the Bible would continue to grow.
E quindi se ci fossero apostoli oggi come quelli dodici alla nascita della Chiesa, staremmo aggiungendo alle scritture ogni cosa che loro dicevano, le consideravamo allora scritture.
And so the primary ministry was to evangelize, teach the word, plant churches. And this is what they've done. And some of them served as pastors in those churches that they planted.
E quindi il loro principale ministero era quello di evangelizzare, insegnare la parola di Dio, piantare chiese, in alcune delle quali loro servivano come pastori, almeno per un tempo.
So what are the requirements for an apostle as Jesus chose the 12? What are the requirements that one has to meet in order to be considered an apostle?
Allora, quali sono i requisiti per essere un apostolo? Come quelli che Gesù ha scelto, i dodici.
First of all, they have to be chosen and commissioned by Jesus, which we see him do in Mark chapter 3. Verse 13 to 19.
Innanzitutto devono essere scelti da Gesù Cristo. E come si dice commissioned? Commissionati?
Yeah.
Mandati da Gesù personalmente. Scelti e mandati da Lui personalmente.
They also had to see the risen Christ. They had to be a witness of that. We see this in Acts chapter 1. Let's turn there. Acts chapter 1, it was necessary to have witnessed the risen Christ.
Acts
Acts chapter 1, verse 22. Cominciando dal battesimo, this is after Judas had committed suicide, betrayed Jesus, committed suicide, and they were seeking to fill his place, to replace him with another apostle. Questo proprio dopo che Giuda si era suicidato e cercavano di sostituirlo con un altro. Versetto 22, Atti, capitolo 1. Cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo da mezzo a noi, uno di questi diventi testimone con noi della sua risurrezione. So this was one of the requirements, that they would be a witness of the resurrected Christ. E quindi uno dei requisiti era quello di essere un testimone della risurrezione di Gesù Cristo. Se no, non poteva essere scelto. In fact, Paul defends his apostleship by stating this in 1 Corinthians 9. Let's turn there. Infatti, Paolo difende il suo apostolato dicendo proprio questo, in 1 Corinzi 9, versetto 1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ, our Lord? And he's referring, of course, to his time on the road to Damascus. Non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? E quindi chiaramente qui sta parlando del momento in cui vide Gesù quando viaggiava per Damasco. Then Paul in 1 Corinthians chapter 15, we won't turn there. Poi Paolo in 1 Corinzi 15, non andremo lì. He speaks of himself as one of the apostles who was born out of due time. Abnormally born, sort of one who was adopted. He was chosen by Christ. Paul was Christ's choice, I believe, as the replacement for Judas. Paolo lì parla di come lui è uno dei discepoli che era nato, non so come dici in italiano, ma tipo fuori tempo, uno che è quasi stato adottato da Gesù, perché lui è stato scelto da lui. Io credo che lui fu la scelta di Gesù per sostituire Giuda. Io credo personalmente che Pietro non doveva scegliere facendo, come si chiamano, casting lots, quello che facevano anche uno quando sceglievano Matteo, le sorte. In fact, this was a point of division at times, because they had chosen Matthias, but Jesus chose Paul. Infatti questo era un discorso a volte, perché loro avevano scelto, come si chiama, Mattia, ma Gesù ha scelto Paolo. And then Paul talks about the seal of his ministry, still in 1 Corinthians chapter 9, in verse 2. He says, here's the proof of my apostleship. E quindi Paolo pure dice in capitolo 9, 1 Corinzi, versetto 2, parlando del sigillo del suo apostolato. Se non sono apostolo per gli altri, io sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. And so there will be evidence of an apostle's ministry. There will be fruit. It will be clear when someone is an apostle. E quindi sarà evidente, sarà chiaro quando uno è veramente un apostolo. Ci sarà frutto. Ci sarà la prova del suo apostolato. Quindi, questi sono alcuni requisiti, quelli che possiamo vedere facilmente leggendo le scritture. Quindi questo fa sorgere la domanda, ci sono apostoli oggi? And so these are some of the requirements that we can see in the scriptures with ease, just reading through the New Testament. And this, of course, brings to mind the question, are there apostles today? This is an important question.
Io vedo che nel stretto senso dei dodici non ci sono. E non ho paura di dire questo. E io manterrò questa posizione finché non vedo prova nella scrittura per questo.
I do not believe that in the strict sense of the 12 that there are apostles today. And I will always hold that position until I see otherwise in the scriptures. The requirements necessary to be an apostle, biblically, no one can meet them today.
I requisiti i quali sono necessari per essere un apostolo, biblicamente parlando, nessuno può incontrarli oggi. Nessuno può adempiere, come si dice? Incontrare, va bene, questi requisiti? Soddisfare. Soddisfare questi requisiti. Nessuno oggi ha visto il Cristo risorto. Nessuno oggi è stato scelto e mandato da Gesù personalmente nella carne. A nessuno oggi è stato dato questa autorità che Gesù dava ai dodici quando li vediamo mandare in Marco 3.
Nobody today has seen the risen Christ. Nobody today has been commissioned by Jesus personally and chosen, as we see him choose in Mark chapter 3. No one has been given the authority that he gave the 12 in Mark chapter 3. And certainly, none can speak today and declare that their words are scripture.
E chiaramente, nessuno oggi può parlare e dichiarare che le loro parole sono scritture. Ispirate da Dio, sì, uno può parlare, ma nessuna parola umana oggi può essere messa sullo stesso livello della scrittura scritta che è sicura.
Someone might speak inspired by God's Spirit today, but no one can speak and have their words placed on the same level as the written word of God. In fact, let's turn to 2 Peter for a moment. And just remember this verse I want to read.
Andiamo in Seconda Pietro un attimo, perché mi sono ricordato di questo versetto che volevo leggere.
You'll pass Hebrews, James, and then 1 Peter, 2 Peter. Let's look at 2 Peter chapter 1. Verse 17, 18, and 19.
Secondo Pietro 1, versetto 17, 18, 19.
Here, Peter recounts his experience seeing the favor of the Father coming upon Jesus.
Qui vediamo Pietro che racconta il momento in cui erano con Gesù sul monte della trasfigurazione, quando vide la gloria di Gesù.
When Jesus was glorified on the Mount of Transfiguration, when he was transfigured before them. I am so confused with language to speak.
And so Peter says that this is his experience, this is his testimony, but we have a very sure word of prophecy, which is the written word of God. Let's read. E qui Pietro racconta questa testimonianza, però poi dice che abbiamo una parola più certa, più sicura, cioè la parola scritta, non solo sua testimonianza verbale. Egli ricevette, parlando di Gesù, infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Noi abbiamo anche la parola profeta più certa, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione, nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo.
And so I also read the last two verses of chapter 1. And so Peter himself says that the word of God is a sure word of prophecy. And a prophecy is something spoken forth for God.
E quindi una profezia è qualcosa che va detto, parlato per Dio, da parte sua.
Now, in a general sense, I would say that there are apostles, but not like the 12. Apostles in the sense of people who are sent out by God. He chooses us, he calls us and uses us.
E io direi, nel senso generale, non stretto, come i dodici, ci sono apostoli nel senso di quelli che sono mandati da Dio, quelli che Dio chiama, come Dio può chiamare uno ad evangelizzare a una persona, ma non nel senso dei dodici. E quindi è uno che è semplicemente mandato. Io sono un apostolo nel senso che sono mandato, ma non dichiaro di essere apostolo. È strano dire questo. Io dico sono un missionario. Sono qua con una missione, voglio evangelizzare, voglio insegnare la parola di Dio.
And so in that sense, I can say I'm an apostle, but I don't call myself an apostle. I'm just a missionary. I'm here with a mission. I believe God has called me to come to share the gospel, to teach his word.
And so, we have in a sense still the ministry of the apostles that continues through the written word of God, continues through the very foundation that they laid. E quindi oggi, in un certo senso, abbiamo ancora il ministerio degli apostoli attraverso la loro parola scritta, attraverso il fondamento che loro hanno costruito, su cui noi stiamo oggi.
And so we still stand on the foundation that they laid. We are the fruit of their ministry. You and I are fruit of Peter, Paul, James, Matthew, John. We're the fruit of their ministry today. You agree?
Noi siamo il frutto del loro ministerio. Pietro, Matteo, Giacomo. Chi altro ho detto? Comunque, noi stiamo sul loro fondamento che hanno costruito e siamo il loro frutto. Quindi, in un certo senso, il loro ministerio continua oggi. Proprio come Gesù continua il suo ministerio nella Chiesa e attraverso la Chiesa, per mezzo del suo Spirito. Ma Gesù non sta camminando in terra nella carne.
So we have the word of God written through the apostles. This is the foundation of the apostles and prophets that they have constructed.
E quindi abbiamo la parola di Dio che è scritta attraverso gli apostoli. Che fa parte del fondamento che loro hanno costruito ancora oggi.
And so some of these things are also true of prophets. And this is the second gift, this is the second ministry that Paul mentions, the gift of prophets.
E alcune di queste cose sono valide anche per il ministerio del profeta. E questo è il secondo dono che Paolo menziona in Corinzi 12. Il dono del profeta.
So what is a prophet? Well, a prophet is simply one who speaks for God, inspired by his spirit, but their word must always be tested. Even in the Old Testament and the New Testament, prophets were put to the test.
E quindi è uno che parla per Dio, ispirato da Dio, però la loro parola deve essere provata.
sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento i profeti venivano messi alla prova. We cannot just simply accept the word of someone who calls himself a prophet. We must look at the word of God and see, is it truly valid? So, in the Old Testament, a prophet might speak to God's people to call them to repentance. E quindi nel Vecchio Testamento un profeta forse parlava al popolo di Dio per chiamarli a ravvedimento. Sometimes it was for exhortation, for consolation. Sometimes it was speaking of future events. Quindi a volte loro parlavano, davano una esortazione, consolazione, e a volte parlavano dei eventi futuri, avvenimenti. But yet there are prophets who speak and never have a future prophecy. My favorite is Jonah. If you read through Jonah, you notice there's nothing that seems very prophetical about Jonah. Yet he's called a prophet. Infatti, uno dei miei preferiti è Jonah, che leggendo Jonah non vedi mai una profezia futura, ma eppure è chiamato un profeta. Perché? Perché lui parlava per Dio. Essendo mandato a Nineveh, being sent to Nineveh, he spoke for God. And this is why he's called a prophet. He was calling the people to repentance. E lui chiamava questo popolo, i Nineviti, a ravvedimento. E quindi lui è considerato un profeta. So what is their ministry? Well, their ministry in the New Testament was also foundational, just like the apostles. Qual era il loro ministerio nel Nuovo Testamento, i profeti? Proprio come quello dei apostoli, che Paolo dice in Efesini 2. Il fondamento degli apostoli e dei profeti. E quindi hanno fatto parte del costruire il fondamento della Chiesa attraverso il loro ministerio dell'epoca. They often preach with the apostles. We see this in Acts chapter 11, 13 and 21. Molte volte hanno predicato insieme agli apostoli. Vediamo questo in Atti 11, 13 e 21. Sometimes they would give revelations to the church when the New Testament teachings were not yet available to the church. A volte loro davano queste rivelazioni della verità di Dio alla Chiesa nel momento in cui gli insegnamenti del Nuovo Testamento non erano disponibili ancora, perché non avevano gli apostoli scritto tutte le lettere ancora. And so all the New Testament prophets were in a sense teachers, but not all New Testament teachers are prophets. E quindi in un certo senso tutti i profeti del Nuovo Testamento sono insegnanti, oppure possiamo dire dottori, ma non ogni dottore è un profeta. Capiamo la differenza? Uno può essere un insegnante senza essere un profeta all'epoca. So what are the requirements of a prophet? How do we know that one is a prophet in the New Testament? Allora, quali sono i requisiti dell'essere un profeta nel Nuovo Testamento? We've already seen that their word must be tested by the written word of God. Abbiamo già visto che la loro parola deve essere messa alla prova, provata, con la parola scritta di Dio. They need to be 100% accurate all the time. This is the requirement given in Deuteronomy chapter 18, verses 20 to 22. 100% accuracy. La loro parola deve essere precisa e giusta ogni volta, 100% delle volte. La loro parola deve essere messa alla prova. Questo vediamo in Deuteronomio 18, versetto 20 a 22. E quindi se qualcuno oggi dice di essere un profeta, fa bene a essere 100% corretto. So if someone calls himself a prophet today, they'd better be right 100% of the time before they speak for God. The consequences of being a false prophet is death by stoning. La conseguenza dell'essere un profeta falso è la morte con lapidare, no? Con lapidare. So are there prophets today? This is the question we have to ask. I do not believe in the sense of the New Testament ministry that there are prophets today. Io non vedo, quindi la domanda è questa, che se ci sono profeti oggi come quelli del Nuovo Testamento, io non vedo prova per questo, non vedo una ragione biblica per dire sì. Io dico no, questa è la mia opinione. Un cristiano può essere usato per parlare profeticamente, ma non lo chiamiamo un profeta. A Christian can be used to speak prophetically, but we don't call him a prophet. God can use you to speak with somebody, and that's prophetic, if you speak for God. But we're not going to call you a prophet. Dio può usarti per parlare a qualcuno, e quindi in questo senso possiamo dire che parli profeticamente solo perché parli per Dio. Dio ti usa, però non ti chiameremo un profeta. Almeno io non ti chiamerò un profeta. And so since the foundation has been laid by the apostles and the prophets, there's no need to lay the foundation again today. It was laid at the birth of the early church. E quindi dato che il loro ministero era quello del fondamento, del fondare o costruire il fondamento, che fu completato alla nascita della Chiesa, che fu fatto, oggi non c'è bisogno di questo. Paolo dichiara chiaramente che questo era il loro ministero, quello del fondamento, del fondare, e la Chiesa fu fondata 2000 anni fa. And so Paul clearly says this was the ministry of the apostles and prophets that was foundational to found the church, which he did 2,000 years ago, the Lord through the apostles. And I also see that today, more than anything, we need more illumination, not new revelation. Io vedo oggi che abbiamo bisogno più che altro di illuminazione, non nuova rivelazione. Abbiamo bisogno di illuminazione per la verità di Dio che è già stata data. È quello che ci serve. We need illumination for the truth of God that's already been given. That's what we need most. So we have to be careful with these titles, apostles and prophets. You will probably hear in your Christian walk at some point churches or brothers and sisters who say, "Now, brother, which are you? Are you an apostle or are you a prophet?" Dobbiamo stare attenti perché oggi nel tuo cammino cristiano sicuramente sentirai prima o poi uno che ti chiede: "Allora, fratello, quale sei tu? Apostolo o profeta?" Recently, a man had come up from southern Italy and gave Craig from Montebelluna a business card, and his title on the card was prophet. That's his professional vocation that he calls himself, prophet. Recentemente uno di Bassi Italia era venuto qua su e ha dato il suo biglietto da visita a Craig, e il suo titolo lì era profeta. Questa era la sua vocazione che lui dichiarava di avere. Però la cosa buffa è che lui aveva sbagliato, fatto un errore ortografico, e ha detto profitto come denaro, no? But he had made a mistake with his spelling, and he wrote profit the way we say profit financially. So his ministry is to make a profit. Quindi il suo ministero è quello di profittare, fare un profitto. Comunque, dicendo sul serio, questi sono titoli che io non ho il fegato di dire di avere. But honestly speaking, these are titles and ministries that, frankly, I don't have the courage to claim to have. Especially because I don't see them in the scriptures.
Soprattutto perché non vediamo nelle scritture una base per dire che ci siano oggi. Quindi finiamo qui, continueremo la prossima settimana.
So we'll stop here, we'll continue next week with the office of teacher, and then we'll move on into the chapter of love, which summarizes everything.
Finiremo qui e la prossima settimana continueremo con il ministero dell'insegnante o del dottore, e poi entreremo in capitolo 13, il capitolo di amore, che dimenticato, come si dice, to summarize, che è fa la somma di tutto, no? È la sostanza di tutti i doni, amore. Amen. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare di nuovo per la tua fedeltà, per la tua parola, Signore, e vogliamo essere fedeli a studiarla, non vogliamo essere pigri. Grazie perché tu ci spingi, ci dai il desiderio anche, ci incoraggi a fare così. Siamo qui questa sera per questo, Signore. Sii glorificato attraverso la tua Chiesa e ti preghiamo che la tua Chiesa sia ben edificata sul fondamento che è stato costruito. Va davanti a noi, nel nome di Gesù. Amen.